www.radiojo.it e la storia continua. Il Moro di Milano. Come è noto, lungo l'intero arco della sua vita, il maestro non è certo mai stato il tipo di lasciar trapelare alcunché sulle sue faccende private, e ha lasciato un'immagine di sé costantemente algida, caratterizzata da un opportunistico distacco dai suoi propri simili. Ma il corso del destino finora brillante di Ludovico, con quel suo soprannome dovuto secondo alcuni proprio al Moron, secondo altri al colorito oscuro della carnagione e dei capelli, secondo altri ancora ad alcune sue insegne in cui faceva ritrarre teste di Moro con una fronte bendata, e secondo infine altri ancora fra il personale domestico, come voleva una moda abbastanza diffusa fra le corti rinascimentali, e si annoveravano diversi Mori, comincia a invertire la rotta nel gennaio del 1497, quando, nemmeno dopo dieci anni di unione, si vede morire di parto la moglie appena 25enne nel mettere al mondo un terzo figlio che nemmeno sopravviverà. Di lì a poco cominceranno le guerre d'Italia che anni prima incautamente proprio Ludovico aveva innescato, allorché per difendersi dall'accerchiamento del re di Napoli, chiamato dall'ambiziosa nipote acquisita Isabella, moglie di Gian Galeazzo, alleatosi contro di lui coi Medici e Venezia, per uscire dall'impasse non trova niente di meglio che ricorre addirittura all'aiuto del re di Francia Carlo VIII. Il re francese, invitato per la prima volta in Italia, pensa bene di non muovere più le tende, finché però per lui infausta battaglia di Fornovo, combattuta soprattutto da mercenari sempre più esosi, è costretto a varcare precipitosamente le Alpi e a tornare in patria con le pive nel sacco, portandosi appresso un debito fattosi ormai enorme per dissanguare le casse transalpine. Fra le truppe francesi comincia a farsi notare, in veste di comandante, quel Gian Giacomo Trivulzio, destinato a ricoprire in seguito un ben altro ruolo. I Trivulzio erano membri di un'antica casata milanese, originaria del comune pavese di Trivolzio, che giunti in città avevano scelto di risiedere nel quartiere di Porta Romana. Alleati dei Visconti e in seguito per espressa volontà di Francesco Sforza, addirittura messi nel consiglio ducale, erano giunti all'apogeo del proprio prestigio, e proprio per questo motivo Ludovico odierà fino alla morte quel Gian Giacomo Trivulzio, che considerava un irriconoscente traditore degli Sforza. Per Ludovico era un periodo delicato, decisamente ambiguo e obiettivamente foriero di incertezza. Da una parte c'era lui, duca sì, ma solo de facto sul piano prettamente politico, e dall'altra suo nipote, ormai adulto da un bel pezzo, è istigato sempre dalla più insofferente consorte Isabella d'Aragona a fregiarsi del titolo di duca e non soltanto di nome. Ciò nonostante il Moro era riuscito, magari a volte solo per il rotto della cuffia, a uscirne sempre indenne, e proprio sua moglie, così tanta volte smaccatamente tradita, in realtà si era puntualmente rivelata la sua più preziosa consigliera, capace di fargli superare diversi momenti critici, come quando viene inviata a Venezia una missione diplomatica molto delicata, lasciando ammirato il doge, oppure quando, a seguito di un ictus che colpisce Ludovico per un certo periodo, regge il ducato da sola e con pugno di ferro. Adesso quella sua improvvisa morte per parto, ancora così giovane, farà spaventare il Moro nella prostrazione e nella abulia. Ma questa volta è proprio il momento peggiore per lasciarsi andare, perché questo è il momento che vede nuovamente calare in Italia un altro re di Francia, il giovane Luigi XII, che affida il comando dell'esercito, per il massimo dello sfregio proprio dall'acerrimo nemico di sempre, di Ludovico, il milanese Gian Giacomo Trivulzio, che tenta nuovamente, come già il suo predecessore, la conquista del ducato. La fida consigliera però ora non c'è più e lo si vede bene quando Ludovico commette l'errore madornale di infrangere la ricreata alleanza con la Serenissima Repubblica e allearsi questa volta con Firenze, da sempre nemica di Venezia, che piccata non ci pensa due volte ad allearsi coi francesi per vendicarsi. Queste due successive calate di torme di mercenari di diversa provenienza a seguito del re di Francia avranno come indubbia conseguenza di mostrare a stranieri mai penetrati prima nel settentrione dell'Italia quali ricchezze nascondessero queste terre e quanto fossero inermi gli eserciti locali posti a loro difesa.